Ed era Frank Zappa qui con me. Non ho Frank Zappa, ma ho altrettanto un bravissimo chitarrista, Alessandro Marenga, Amptech. Buonasera, come stai?
Bene, grazie, buonasera a tutti. No, il parallelo con Frank Zappa lo ritengo un po' azzardato.
No, fatto, non bravo come lui, però insomma è un gran bravo chitarrista.
Anche perché tecnicamente Zappa, una cosa che discutevo poco tempo fa con un altro amico chitarrista, che quando si parla tra chitarristi nessuno dice mai tra i preferiti Zappa, no? Tutti elencano Steve Vai, Jeff Beck, Malmsteen, Satriani, tutti questi nomi, ma Zappa non è mai elencato come esempio.
Perché
effettivamente tecnicamente è molto sporco.
Certo.
Ha un fraseggio molto personale, molto
lo riconosce subito,
talmente particolare che è praticamente impossibile mettersi a imitare o a imparare le frasi di Zappa, ed è una volta che le impari diventa talmente un clone.
Certo.
Che alla fine non le puoi utilizzare, no? E quindi probabilmente questa originalità,
come Hendrix,
però lui è copiatissimo. Hendrix è uno dei più clonati,
sì, certo,
del
però
mondo.
Il suono e la timbrica è quella, cioè quando suoni, quando impari le scale di Hendrix si sente.
Sì, però l'effetto che fai è un effetto terrificante, a mio parere, perché si sente che sei un clone.
Certo,
perché... che sta semplicemente riproducendo. Perché uno degli errori che, a mio modesto avviso, e molti chitarristi non hanno afferrato, è che Hendrix non suonava in modo scolastico, ripetendo le stesse cose identiche ogni esecuzione di Foxy Lady. Improvvisava tutto.
Sì,
i brani sono radicalmente diversi da una versione a un'altra, e quindi in utile imparare a suonare un
perché
brano,
poi ce ne sono altre 10 versioni.
Esatto, in cui il brano lo suona in un altro modo, l'assolo è completamente diverso, quindi è inutile imparare a suonare il brano come nel disco X, perché lui stesso quella esecuzione non sarebbe stato in grado di ripeterla.
Certo, magari lo studiano su Axis Bold as Love, no?
Esatto,
quel giro lì, quel solo lì. Ecco, ma invece tu per la chitarra a chi ti ispiri? Fripp.
Allora, Fripp è sempre stato uno dei miei preferiti, questo non lo nascondo, però parto, allora innanzitutto oggi quello che ascolteremo non è un disco convenzionale di chitarra, voglio evitare equivoci prima che ascoltiamo qualche cosa. La mia origine come amante dello strumento, che risale ormai insomma a 35-36 anni fa, è iniziata dopo un interesse adolescenziale per il rock, dopo aver visto in una trasmissione Rai un concerto di Shakti con John McLaughlin dal vivo. Quindi il mio chitarrista che mi ha ispirato quando ho cominciato gli studi di chitarrista è John McLaughlin. Robert Fripp e Adrian Belew sono due grandi fonti di ispirazione. Successivamente mi sono interessato a chitarristi che hanno sviluppato anche altri aspetti più che le scale e gli assoli, come per esempio Terje Ripdahl, che è un grandissimo chitarrista dell'ICM norvegese, che ha fatto dagli anni 70 che realizza decine e decine di album. Tra l'altro proprio quest'anno un'etichetta norvegese che si chiama Rune Grammophon ha fatto uscire una raccolta di un omaggio per i 70 anni di Terje Ripdahl, in cui Bill Frisell, David Thorne e tutta una serie di altri chitarristi. Reinterpretano dei suoi brani, e ognuno di questi chitarristi in effetti rappresenta uno stile molto esplorativo, sperimentale della chitarra, perché anche David Thorne oggi è un chitarrista molto sperimentale che sta facendo esperimenti molto simili ai miei. Perché quali sono gli esperimenti che faccio? Sono esperimenti in cui la chitarra viene trattata elettronicamente, cioè sto in questo lavoro che ascolteremo, di cui ascolteremo almeno un estratto per non distruggervi completamente l'udito, sto tentando di esaminare quali sono le nuove possibilità di timbrica della chitarra filtrata all'interno del computer o dei sintetizzatori modulari. E quindi il suo rapporto,
quindi non è più pedaliere, vai direttamente con altri apparecchi.
Allora, esiste un mondo dei pedali molto interessante, perché comunque mentre si sta espandendo quello anche dei sintetizzatori modulari, alcune delle case che fanno le schede dei sintetizzatori fanno anche pedali per chitarra. E ci sono poi anche altre case dette di boutique che stanno sviluppando decine di nuovi effetti, per esempio un effetto che utilizzo molto che si chiama Particle, che è di una casa che si chiama Red Panda, sarebbe un delay granulizzatore, un effetto che nel ripetere il suono in ingresso della chitarra il suono lo devasta, lo frammenta in tanti piccoli pezzettini e poi te lo manda o rallentato, accelerato o al contrario, a seconda di come lo regoli. E in più è possibile anche effettuare degli interventi real time, quindi cambiare queste modulazioni sul suono. Quindi sono molto interessato a capire se la chitarra può diventare un oscillatore di un sintetizzatore, perché
in teoria sì, no?
In teoria è così, infatti è così. Il disco precedente che avevo fatto di sola chitarra era un disco di droni ambient, questo invece è un disco glitch, cioè un disco un po' simile a quelli degli Oval oppure della Mego, di queste etichette tipo che producono i dischi di Christian Fennez, di Alvanoto, glitch music, quindi noise, il rumore era portato alla musica, una ricerca basata molto sul timbro, però il timbro di partenza è quello della chitarra.
Cioè tu parti a dare un mi con la chitarra.
Esatto, parto con il suono iniziale della chitarra, poi succede una serie di cacciare, per cui questo suono di chitarra prende delle direzioni anche molto 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 lontane dal suono originario, quindi è un disco
anche
molto
improvviso, cioè che tu non ti aspetti, oppure sì?
Allora, prima chiaramente di decidere quale direzione prendere, no, non è il livello di
improvvisi sugli outboard oppure no?
Sì, però conosco quello che farà l'outboard al suono di partenza, anche perché questi apparati che intervengono sul suono, se non sai riesci a controllarli o non sai quello che fanno,
certo.
No, ti puoi provare dei feedback o dei pernacchioni incontrollabili che sono completamente. Il discorso è che fondamentalmente uno deve sapere fare una ricerca sul linguaggio, e se tu il linguaggio non lo controlli,
certo,
la ricerca non esiste, di fatto è una casualità.
Quindi hai imparato a suonare la chitarra e hai imparato a suonare gli oscillatori a questo punto.
Sì, i filtri o quello che ci sta sotto, sì, necessariamente sì.
Ascoltiamo un brano estratto da October Is Coming.
October Is Coming però è un discorso a parte. Se vogliamo ascoltare un brano subito, ascoltiamo
questo qui.
Esatto, discorso sulla chitarra, ascoltiamo il secondo brano di Music for Augmented Guitars, che appunto è questo discorso di ricerca prettamente incentrato sulla chitarra.
comunque Alessandro hai voluto mantenere il timbro della chitarra e per poi modificarlo, no, dopo il colpo.
Esatto, ci sta un suono, in qualche modo un loop, e qui chiaramente si utilizzano anche loop station, che sono oggi utilizzate anche dai jazzisti e dai cantautori, non è più una roba solo per gli elettronici. Ci sono due tracce di chitarra sovrapposte e i suoni vengono filtrati e frammentati in modo quasi distolti a un certo punto. Questi click non sono errori della lettura di CD, ma sono voluti. È un po'.
Forse un polistirolo che lo frammenta.
Esatto,
tutto,
esatto. Fa parte di una ricerca estetica che parte dall'utilizzo dei suoni che appartengono al mondo degli errori. Cioè il glitch normalmente era un errore su un file, certo, audio. Il suono che parte da un errore, come anche un suono di noise puro, rumore puro, in realtà può diventare la base di una ricerca estetica. Infatti molti gruppi oggi
diventa tra l'altro anche, cioè, si avvicina molto a una sorta di ritmica.
Sì, è
quindi
così.
Potrebbe anche, no, accompagnare, no, la serie,
esatto,
di assoli o di cose che uno fa con.
Esatto, questo è un disco interamente di sola chitarra, in cui non ho usato sintetizzatori, normalmente uso abbondantemente sintetizzatori, batterie elettroniche, synth analogici, virtuali, eccetera. Questo disco che si chiama Music for Augmented Guitar, chitarra aumentata, perché è una chitarra che è supportata dalla tecnologia e anche dal computer, in certi sensi, perché normalmente lavoro anche con un programma che si chiama Ableton Live, con tutta una serie di processori virtuali di suono che filtrano il suono della chitarra in tempo reale. Infatti domani sera, te lo stavo dicendo poco fa, farò un concerto con Mauro Tiberi al Teatro Cantiere, di drone music in questo caso, molto più ambientale, però il lavoro verrà effettuato appunto tramite la chitarra elettrica e il basso, semplicemente, senza sintetizzatori o tastiere.
questo era Alex Marenga con le chitarre, in questo caso molto mascherate, anche se si sente sotto.
Sì, in realtà qui sfrutto dei reverberi shimmer molto lunghi che hanno una release di vari secondi, in più utilizzo anche una serie di pedali che catturano un frammento di pochi secondi del suono che tu emetti e lo mantengono in sustain eterno. È un effetto molto bello, ne ha realizzati due in realtà, l'Electro Harmonix, che è una casa storica degli anni 70 che faceva distorsori, chorus, i famosi chorus che sentiamo dei Cure o dei Crimson negli anni 80, sono quelli dell'Electro Harmonix di solito. E negli ultimi anni l'Electro Harmonix ha realizzato tutta una serie di pedali interessanti, innovativi, e tra cui c'è questo Frizz che frizza
il colpo,
un colpo,
la plettrata,
esatto, e dopodiché uno può processare il suono avendo le mani libere girando manopole dei vari pedali e utilizzando quindi i pedali come strumento.
Bene, abbandoniamo per il momento questo disco che è uscito.
Questo disco è uscito un mese fa circa. Allora, quest'anno
lo trovate su tutte le piattaforme,
cioè. Esatto, quest'anno solo ne farò uscire tipo con varie sigle, varie collaborazioni, credo 6 di dischi.
Tu sei peggio di Bucketed.
Esatto, ma ne ho tipo altri 6 già pronti, quindi la situazione è drammatica per le uscite.
C'è anche il chitarrista di Mars Volta che fa uscire un disco al mese.
Io seguo sia Bucketed che il chitarrista di Mars Volta, infatti.
È un pazzo, siete tre pazzi. Oh, in questo caso però parliamo di un altro tipo di obiettivo e di progetto, cioè Entropia, qui non sei solamente tu, quindi c'è tutto la band di cui fai parte, o meglio il progetto, il collettivo di cui fai parte, e avete tirato fuori in occasione del centenario della rivoluzione d'ottobre, o è di febbraio, dipende dai punti di vista, Ottobre is Coming, e quindi qui è rappresentata cosa?
Allora, innanzitutto per noi è la rivoluzione d'ottobre, quella di febbraio è un passo fondamentale,
diciamo,
verso quella di ottobre.
Sì, è stato il primo passo.
È il primo passo, e infatti è un'opera concept, noi lavoriamo sempre su dei progetti, tra l'altro spesso multimediali, non su brani singoli. Qualche volta, dato che scriviamo molto, escono fuori anche raccolte di brani singoli alla fine, però fondamentalmente Entropia è un laboratorio che lavora attorno a dei progetti di contaminazione fra generi musicali e fra arti differenti, quindi c'è sempre il visual, la danza. In questo caso, dato che in origine abbiamo lavorato spesso alla sonorizzazione di film muti, il film delle avanguardie storiche, abbiamo fatto già uscire un album alcuni anni fa, ma già nel primo nostro album del 98 c'era un brano che proveniva da un esperimento di questo genere. Avevamo già sonorizzato dei film surrealisti, era forte anche l'interesse nei confronti di Eisenstein e del film Ottobre, che è un film che racconta i giorni che partono dalla rivoluzione di febbraio, arrivano a quella di ottobre. Questo progetto non si è mai realizzato, però in occasione del centenario abbiamo deciso di far uscire un'opera concept dedicata alla rivoluzione d'ottobre per una serie di motivi. Il primo motivo, senz'altro, perché può essere di tipo affettivo ideologico, ma c'è anche l'aspetto del primo grande fenomeno di massa dell'umanità, cioè un fenomeno che è partito da un paese, tra l'altro,
diciamo, dopo il cristianesimo.
Esatto. Però non è un fenomeno, è un fenomeno completamente materiale, cioè, certo. Mentre il cristianesimo è partito
spirituale
su un piano metafisico, diciamo.
Beh, fu anche una sorta di rivolta, no, se uno ci pensa.
Esatto, sociale, sì, certo. La rivoluzione d'ottobre, partendo da un piccolo paese marginale del mondo occidentale, ha avuto degli echi e ha cambiato anche l'assetto ideologico, politico, sociale dei paesi più lontani e distanti fra di loro, dall'Africa fino all'Asia, il Sud America, insomma, in tutto l'Europa, cioè non c'è stato un paese che non ha avuto, quindi un effetto, forse il primo grande atto della società di massa, della società moderna.
E poi divenne anche effetto domino, perché poi, come dicevi tu, ha colpito nel senso buono.
Esatto, che ce la vede, chi la vede nel senso buono e chi no, ah, però sì, certo, fondamentalmente io la vedo nel senso buono, però il fenomeno è interessante perché è un fenomeno che può essere studiato anche sotto il profilo culturale e sociologico. L'altro aspetto che mi interessava mettere in evidenza è che la rivoluzione d'ottobre faceva anche scatenare e venire alla luce tutta una serie di avanguardie russe, come il costruttivismo, il futurismo russo, il grande cinema di Vertov e di Eisenstein, con le loro sperimentazioni sul montaggio e sul linguaggio filmico, che trovavano proprio nella rivoluzione d'ottobre l'habitat dalle quali generarsi. Quindi era un evento che aveva impatti sotto il profilo politico, sociale, culturale, sotto il profilo anche della comunicazione di massa, del linguaggio. Un evento che possiamo dire, possiamo paragonare per l'impatto devastante, a parte il cristianesimo, anche alla rivoluzione francese, un altro evento che ha avuto un impatto molto dilagante poi a livello geografico, ma anche lungo nel tempo, che è durato vari secoli. Quindi mi sembrava, e in più c'era anche un altro aspetto che mi intrigava, che era l'aspetto prettamente visuale, cioè sono sempre stato molto affascinato anche dalle grafiche rivoluzionarie, queste rappresentazioni.
Infatti, un po' la copertina evoca, no?
Sì, la copertina, la nostra grafica ha utilizzato alcuni elementi che noi abbiamo indicato, che provenivano dalle grafiche rivoluzionarie del periodo, della prima fase rivoluzionaria. Questo, diciamo, è l'aspetto, l'idea centrale. Il disco è diviso in quattro movimenti che durano, sono piccole suite, quindi non è un brano classico, ma è un brano espanso come avveniva nella musica progressive degli anni 70,
o come nella musica elettronica
oggi, in cui le cose sono mixate e quindi conseguenti e senza soluzione di continuità. I quattro movimenti sono dedicati a quattro elementi centrali che hanno fatto esplodere questo grande momento storico: la grande guerra in cui la Russia si era andata a infilare per obiettivi imperialistici dello zar e che stava perdendo drammaticamente, la rivoluzione di febbraio, che è la rivoluzione borghese, che nasce dalla volontà del popolo russo di interrompere la guerra, però di fatto la borghesia russa è ancora collusa con le borghesie degli altri paesi e quindi la guerra non la termina. Le tesi di aprile, cioè il momento in cui Lenin, attraversando con il treno i territori della Germania in guerra, col famoso treno che lo porta...
Lenin e Trotsky poi...
Esatto, c'era Lenin e tutto il gruppo, diciamo, in esilio bolscevico, e quindi le tesi di aprile sono le tesi in cui il famoso programma politico nel quale Lenin dà l'indicazione di prendere il potere, tutto il potere ai soviet. E poi il quarto movimento,
cosa
che
non stava bene a Nestor Makhno, ma questo è un altro paio.
E il quarto movimento, che è la presa del palazzo d'inverno, che è quindi l'atto finale. Questi quattro movimenti sono per noi i momenti, diciamo, centrali, che raccontano questi, non sono 10 giorni, sono mesi che hanno stravolto la faccia della terra.
Ascoltiamo, ti fermo perché ascoltiamo un frammento dal primo movimento.
La grande guerra, The Great War. We'll be right back.
hai usato, comunque ti sei ispirato alla colonna sonora di Twin Peaks, se non sbaglio.
In un certo senso sì, perché l'intervallo minore degli accordi in qualche modo la richiama, ma come stavamo dicendo, l'armonia occidentale, specialmente applicata alla musica popolare, utilizza pochissime combinazioni di accordi, cioè non, in realtà l'armonia in questa musica ha un significato molto marginale, è tutto concentrato sulla ricerca timbrica e sonora. Del resto tutta la musica elettronica degli ultimi 30 anni che si è sviluppata a livello di musica popolare, abbiamo sempre sentito, ascoltato movimenti armonici molto ridotti, perché fondamentalmente mentre nella musica rock e nella musica precedente al rock, in cui gli strumenti erano sempre gli stessi, le possibilità timbriche erano limitate, si tendeva a variegare il più possibile armonicamente, melodicamente la musica, anche se poi in realtà, come diceva Adorno, che Adorno criticava la musica popolare dicendo che era musica per le masse, musica prefabbricata, fatta per fare cassa, e lui si riferiva, pensa,
a tutti i torti,
si riferiva ai grandi classici di Sinatra, cioè dei grandi classici della musica americana degli anni 50, che se andiamo a vedere utilizzano tutti, ma questo lo succede per tutta la musica poi diciamo pop
occidentale,
esatto, musica popolare occidentale, utilizza sempre gli stessi schemi, cioè i giri d'accordi, le strutture
sono quelle. L'uso spietato del minore, ne parlavamo.
Il minore dà questa tensione, l'intervallo minore tra tonica e terza,
colpisce, chissà.
La drammaticità. Certamente, questa è una delle prime cose che ci hanno insegnato in armonia.
Io non sono un musista, quindi però insomma l'ho intuito sentendo tante canzoni.
Cioè devi fare l'inno nazionale, la marcia, dove sta il maggiore, devi fare la marcia funebre o la cosa triste, l'accordo minore. Questa è la tensione che c'è fra l'intervallo di tonica e di terza, che stabilisce, no, la modalità minore di un accordo.
Non lo so, me lo dici, mi fido.
Quindi l'accordo è composto da terze sovrapposte, quindi la tonica, la terza, la quinta, la settima, la nona, poi ci sono altre, e la tonica e la terza sono quelle che stabiliscono se l'accordo è minore
o è maggiore.
Esatto, quindi se è do e mi, è un intervallo, nel caso del do è un intervallo di maggiore, e quindi se l'accordo è do mi sol è un accordo di do maggiore, cioè un do mi bemolle sol è un do minore.
Va bene, mi fido di te. Ascoltiamo un altro frammento del secondo.
Il secondo è la rivoluzione di febbraio.
Thank you.
c'è la rivolta, no?
Questa è la rivoluzione di febbraio, quindi c'è un po' questo suono aggressivo e il popolo
all'interno
è incazzato.
Hai messo anche i campioni dell'Armata Rossa.
Coro Armata Rossa e stralci dell'Alexandr Nevsky di Sergei Prokofiev, questa grande opera corale sulla resistenza russa all'invasione teutonica, quindi che in qualche modo prevede quello che succederà dopo.
Poi
no?
A ottobre.
Sì, quindi questi momenti corali che appartengono a una grande tradizione culturale russa, che vengono campionati e rimaneggiati,
spezzettati, perché ancora c'era, no, cioè c'era l'intenzione, c'era l'idea, stava montando l'onda, ma c'erano tutte cose che stavano arrivando,
esatto,
no?
Esatto,
tutti i momenti e movimenti che stavano,
sono molto industriali, ecco. Sono industriali utilizzando distorsioni su vari strumenti, anche sulle batterie elettroniche, chitarre, sul basso, su tutto praticamente.
Invece il terzo brano, che è questo che abbiamo preparato,
la tesi di aprile, The April Thesis, è dedicato al rientro di Lenin in Russia con il famoso treno, che dovrebbe sentire anche molto banalmente anche il campione direttamente figurativo del treno, ma in realtà nella prima parte c'è la voce proprio di Lenin, e c'è una voce di Lenin intellegibile in quello che dice, e sotto i suoni elettronici che in realtà sono sempre voci di Lenin talmente processate da diventare tappeti elettronici.
Как не плеветь, как не grande, più grande, più grande, ciao il bimbo,
siamo alla terza parte, un frammento abbiamo fatto ascoltare di questo movimento, dove hai tagliato, hai luppato in maniera esasperata quasi,
esatto, no? Ho utilizzato questo discorso originale, che è uno dei pochi documenti sonori con la voce originale di Lenin, che parla proprio del cosa sono i soviet, quindi è in tema proprio con il tema principale portante del disco, e l'ho utilizzato come generatore sonoro, oltre a lasciare intellegibile comunque la voce originale, per far capire qual è l'origine, certo, del suono che poi sta sotto, no? Che è quello che sentite ripetuto, frammentato, distrutto. Un po' utilizzo le tecniche che ho utilizzato nell'altro disco sui suoni della chitarra, quindi il frammentamento e la granularizzazione di suoni che vengono poi riutilizzati in un modo diverso,
e quindi uno strumento quale la voce diventa ancora un altro strumento, no?
Sì, ci sono vari,
cioè hai costruito uno strumento inedito in questo caso.
Sì, sì, ci sono sperimentatori come Olli Erdon, che incide su 4D se non sbaglio, che lavora su una sperimentazione elettronica sulla voce molto interessante, non dico che è simile a questa, ma in direzioni non troppo lontane, utilizzando sempre Ableton. Infatti spesso la casa costruttrice del software la invita ad alcuni eventi pubblici attorno all'uso del suo software, l'ho voluto fare come unico, diciamo, elemento citazionista proprio in qualche modo degli eventi narrati dalla suite. La quarta parte chiaramente è la rivoluzione di ottobre, il palazzo d'inverno in ottobre si chiama, e chiaramente tutto questo lo troverete anche su YouTube, sui nostri canali, sui nostri portali, accompagnato anche dei piccoli elaborazioni visual e che nel quale abbiamo utilizzato per fare dei trattamenti digitali un po' così, anche lì un po' sperimentali, del materiale d'epoca di repertorio che in qualche modo accompagna la narrazione sonora anche con delle immagini attinenti a quello che è il tema di ogni singolo brano.
Senti, con questo chiudiamo, perché adesso ascolteremo l'ultimo frammento dell'ultimo e quarto e ultimo movimento. Suonerai e suonerete domani dove?
Al Teatro Il Cantiere in via Gustavo Modena a Piazza Sonnino, io Amptech, in questo caso come Amptech, e Mauro Tiberi, musica per droni fatti con chitarre e basso, senza sintetizzatori, e quindi un approccio diverso a degli strumenti, diciamo, tradizionali, che normalmente vengono utilizzati in un modo completamente differente.
Però poi un giorno tornerai a fare blues.
Ma io già faccio occultamente,
no? Palesemente. Smaccatamente blues.
Faccio anche qualcosa del genere.
senza iper che ne so, accordi iper assoli, sì, oppure modificazioni no, profonde, è un blues con una Telecaster senza pedale.
Telecaster è la chitarra che uso in prevalenza, quindi sì, direi.
No, però senza niente, attaccata a un Marshall o a un Fender.
A un Fender preferirei.
Un Fender degli anni 60.
Quello è un po' più difficile da reperire.
Però dovrei un giorno fare un trio blues e fare blues.
Lo farò volentieri.
Ma non suoni più, cioè non fai più queste cose, non ti piace
in realtà
più.
Sì, ma dal vivo non c'è stata ancora occasione.
No, però voglio dire a casa. Cioè,
sì, continuamente. In realtà continuamente, perché comunque fa parte del background.
E ti piace, no?
A me piace, no? Io in realtà non utilizzo un linguaggio storico, perché mi interessa esplorare i nuovi linguaggi, però non è questo, non significa che non che mi non piaccia, piaccia anche quello che c'è prima, anzi è il bagaglio da cui si parte per fare qualcos'altro.
Grazie Alessandro Amptek Marenga, grazie per avere o ascoltare tutta la produzione della Eclectic. Potete andare su
www.eclectic.it. Segnalo anche una delle prossime uscite, che sta per uscire la colonna sonora di un lavoro secondo me molto importante, un documentario che si chiama Made in Trullo, realizzato da un regista appunto della nota area della metropoli che sorge attorno a Via del Trullo, Bruno Pace. È un documentario che racconta questa opera di rinascita del quartiere, che parte attorno ai poeti del Trullo, che è un fenomeno che ha avuto un grande successo editoriale di poesia romanesca dialettale, e a questi grandi affreschi che coprono queste grandi le facciate di interi palazzi, che sono stati fatti in modo spontaneo da alcuni autori anche importanti del graffitismo italiano, che risiedono anche loro nella zona. E a questo documentario, a questa narrazione su questa rinascita di questa borgata, ho fatto la colonna sonora, perché anch'io ho avuto una mia, in qualche modo ancora residenza tra l'altro in quell'area, quindi Made in Trullo, perché tutto è stato fatto al Trullo e quindi uscirà anche la colonna sonora di questo disco, di questo film.
Bene, grazie Alessandro, anche per quel che mi riguarda è tutto, ci sentiamo la prossima volta. Prince Faster Magazine termina qui con un ultimo frammento da Entropia, October is Coming. Buon ascolto.